18 marzo 2022. Aspettando la prossima supernova. Di Davide Castelvecchi fratto Nature. La supernova 1987 appare come un punto luminoso vicino al centro di questa immagine della nebulosa Tarantola ripresa dal telescopio Schmidt dell'ESO. Masayuki Nakahata sta aspettando da 35 anni che una stella vicina esploda. Aveva appena iniziato ad affacciarsi sulla scienza l'ultima volta che è successo nel febbraio 1987, quando un punto di luce è apparso improvvisamente nel cielo meridionale. Era la supernova più vicina vista in tempi moderni, e l'evento, noto come SN 1987, ha attirato l'attenzione dei mezzi di comunicazione di tutto il mondo e consentito decisivi progressi in astrofisica. All'epoca Nakahata era uno specializzando e lavorava su quello che allora era uno dei più importanti rivelatori di neutrini del mondo, Kamioka Neidi, situato presso l'osservatorio sotterraneo Kamioka vicino a Hida, in Giappone. Lui e un suo compagno di studi, Keiko Hirata, individuarono le prove dei neutrini che provenivano dalla supernova. Era la prima volta che qualcuno vedeva queste particelle fondamentali provenienti da un qualsiasi luogo al di fuori del sistema solare. Ora Nakahata, fisico dell'Università di Tokyo, è pronto per quando esploderà una supernova. È a capo del più grande esperimento di neutrini del mondo nel suo genere, Super Kamiokande, dove gli aggiornamenti al sistema di allerta supernova sono stati completati alla fine dello scorso anno. I miglioramenti permetteranno ai computer dell'osservatorio di riconoscere quando sta rilevando neutrini giunti da una supernova quasi in tempo reale e di inviare un segnale di allerta automatico ai telescopi convenzionali di tutto il mondo. La grande supernova 1987 a Stan Woosley e Tom Weaver, gli astronomi saranno in attesa. Farà venire i brividi a tutti, dice Alec Habig, astrofisico dell'Università del Minnesota a Duluth. Il preallarme di Super Kamiokande e di altri osservatori di neutrini attiverà i telescopi robotici, in molti casi rispondendo senza alcun intervento umano, per ruotare in direzione della stella morente e catturare la prima luce della supernova, che arriverà dopo la tempesta di neutrini. Ma quando la luce arriva potrebbe essere il tipico caso di troppo di una cosa buona, dice Patrice Bouquet, un astrofisico dell'Università di Parigi Saclay che ha fatto osservazioni cruciali su SN 1987 dall'osservatorio di La Silla in Cile. Gli eventi più luminosi, che brillerebbero più di una luna piena e sarebbero visibili durante il giorno, travolgerebbero i sensori ultrasensibili ma delicati nei telescopi usati dagli astronomi professionisti. E alcuni degli strumenti che Bouquet usava allora non esistono più. Se Carine o Betelgeuse esplodessero, dice Bouquet, riferendosi a due stelle ben note, non saremmo pronti a osservarlo come abbiamo fatto con 87A. I ricercatori cercheranno di adattare i loro strumenti al volo, ma la parte del leone delle osservazioni potrebbe ricadere sugli astronomi amatoriali, che hanno telescopi più piccoli e in molti casi sono molto abili a usarli. Il ritorno scientifico sarà comunque immenso. Raramente le supernove sono state osservate da vicino, ma sono cruciali per capire come si disperdono nelle galassie gli elementi chimici che sono stati forgiati all'interno delle stelle dalla fusione nucleare. E le esplosioni stellari stesse sintetizzano elementi che altrimenti non esisterebbero. I neutrini che Nakahata e altri sperano di catturare forniranno una finestra unica sulla fisica estrema che avviene all'interno di una stella che esplode e potrebbero portare a importanti scoperte sulle forze fondamentali e le particelle della natura. Nuova luce era la mattina presto del 24 febbraio 1987, quando Ian Skelton, l'operatore del telescopio di un osservatorio canadese a Las Campanas in Cile, notò un punto di luce inaspettato. Apparve su alcune immagini di routine che aveva appena ripreso della grande nube di Magellano, una piccola galassia che orbita intorno alla Via Lattea ed è visibile nel cielo meridionale. Skelton si rese subito conto che poteva essere un evento significativo. Uscì fuori per guardare con i suoi occhi e fu abbastanza sicuro di notare una stella luminosa che prima non era lì. Era il primo oggetto stellare di questo tipo a essere visibile a occhio nudo da quando l'astronomo tedesco Johannes Kepler ne registrò uno nel 1604. Le supernove sono tra i cataclismi più energetici del cosmo, brillano per un periodo di settimane o mesi, e in alcuni rari casi emettono più luce di un'intera galassia. Le esplosioni di supernova sono di diversi tipi, ma la più comune si verifica alla fine della vita di una stella molto grande, tra 8 e 140 volte la massa del Sole. Un'esplosione stellare in 3D. La stella esaurisce il combustibile per la fusione nucleare che la alimentava, lasciandosi dietro un nucleo inerte di ferro e nickel allo stato di plasma. Gli strati esterni della stella cominciano a cadere verso l'interno e il nucleo inizia a collassare. Nel giro di millisecondi, la maggior parte della materia nel nucleo viene compressa a tal punto che protoni ed elettroni si combinano per formare neutroni. La densità del nucleo aumenta improvvisamente di diversi ordini di grandezza perché i neutroni occupano molto meno spazio del plasma. I neutroni si impacchettano in una palla più densa, tanto densa quanto lo permettono le leggi della fisica, formando ciò che Abig chiama una protostella di neutroni all'interno del nucleo. La formazione di ogni neutrone rilascia un neutrino, e così il collasso del nucleo rilascia una breve esplosione iniziale di neutrini. Ma il cataclisma è appena iniziato. Il resto della stella sta piovendo su quella protostella di neutroni, dice Abig. Dopo essere caduto per migliaia di chilometri in un intenso campo gravitazionale, il materiale colpisce la dura superficie del nucleo di neutroni, rimbalzando con un'onda d'urto che si propaga verso l'esterno. L'onda d'urto è così violenta che il resto della stella si disintegra, lasciando come residuo solo la stella di neutroni, che pesa circa il doppio del Sole. Nel 2011 il telescopio spaziale Hubble ha catturato SN1987A circondata da una serie di anelli luminosi, ESA fratto Hubble NASA. Durante il collasso, l'energia rilasciata dalla materia in caduta fa schiantare una sull'altra le particelle elementari, come accade in un collisore ad alta energia, trasformando continuamente l'energia in nuove particelle di ogni tipo. Tutto ciò che accade è davvero incredibilmente caldo e denso, dice Kate Schoenberg, astrofisica alla Duke University a Durham, in North Carolina. La maggior parte di queste particelle non hanno un posto dove andare e continuano a sbattere l'una contro l'altra, con un'eccezione. Quando una collisione produce un neutrino, quella particella avrà un'alta probabilità di sfuggire nello spazio esterno senza colpire nient'altro. Di conseguenza, in un periodo di 10 secondi o poco più sono prodotti molti neutrini. I ricercatori stimano che SN1987A abbia espulso 1058 particelle di questo tipo. Su queste scale temporali, i neutrini sono di gran lunga il modo dominante in cui la supernova dissipa energia. Anche se l'onda d'urto può impiegare molte ore per attraversare gli strati esterni della stella e diventare visibile, i neutrini escono subito, praticamente alla velocità della luce. Più del 99% dell'energia di una supernova da collasso del nucleo fuoriesce non come luce, ma come neutrini. Alla fine, la maggior parte della massa originale della stella si disperde nello spazio interstellare. Nel corso degli eoni successivi si innescherà la formazione di nuove stelle e pianeti. Il nostro sistema solare potrebbe essersi formato in questo modo circa 5 miliardi di anni fa. Il centro non li ferma secondo le stime più recenti, in media una o due stelle della Via Lattea al secolo subiscono il collasso del nucleo. Eppure, nel corso della storia, solo 5 supernove sono state registrate come visibili a occhio nudo, e si pensa che due siano del tipo a collasso del nucleo. Ci sono varie ragioni per questa discrepanza. Se una massa sufficiente si concentra nel nucleo che collassa, si forma un buco nero senza produrre un grande spettacolo di luce. Nella maggioranza dei casi avviene un'esplosione, ma rimane nascosta alla vista da una spessa coltre di polvere interstellare nel piano della Via Lattea, dove si trovano le stelle massicce. Fortunatamente, la stessa fisica che permette ai neutrini di sfuggire al nucleo di una stella permette agli stessi neutrini di attraversare senza ostacoli il polveroso centro galattico. Ciò significa che i rivelatori di neutrini sulla Terra raccoglieranno comunque una pioggia di neutrini, e quindi registreranno stelle in collasso che non sarebbero state rilevate con nessun altro mezzo. E che pioggia sarà? Nel 1987, Camille Candeille era uno dei più grandi rivelatori di neutrini del mondo. Le sue 3.000 tonnellate di acqua hanno raccolto 11 neutrini. Anche gli esperimenti negli Stati Uniti e in Russia ne hanno catturato una manciata. Se un evento simile si verificasse oggi, Super Camille Candeille, che è stato inaugurato nel 1996 e contiene 50.000 tonnellate di acqua, individuerebbe almeno 300 particelle, e molte di più se la supernova si verificasse nella nostra galassia invece che nella grande nube di Magellano. Negli abissi del Mediterraneo un telescopio per neutrini dallo spazio profondo di Leonardo De Cosmo a partire dal 2018. Super Kamiokande, come è noto l'osservatorio, ha avuto un aggiornamento che ha notevolmente migliorato la sua capacità di studiare le supernove. In particolare, la collaborazione Super Kamiokande, che comprende fisici giapponesi e statunitensi, ha aggiunto il gadolinio, metallo delle terre rare, all'acqua del rivelatore. La sua presenza permetterà al rivelatore di distinguere chiaramente due tipi di neutrini di supernova. Un tipo produce all'interno del rivelatore lampi che si propagano in una direzione casuale, ma i flash dell'altro tipo puntano dritti verso la direzione in cui viaggiava il neutrino. Essere in grado di distinguere i due tipi in tempo reale significa che il software di Super Kamiokande calcolerà rapidamente dove gli astronomi dovrebbero puntare i loro telescopi entro un angolo di meno di 3 gradi. Usando queste informazioni, Super Kamiokande è il miglior rivelatore al mondo per determinare la direzione di una supernova, dice Nakata. Il sistema di allarme supernova, chiamato SN-Watch, è programmato per notificare ai membri senior della collaborazione un possibile avvistamento. Allo stesso tempo suona un allarme nella cavernosa sala sotterranea del rivelatore e nella sala di controllo. Nel 2017 Sara Sussman, ora alla Princeton University, ha trascorso diverso tempo a lavorare a Super Kamiokande durante i suoi studi universitari e ha sperimentato l'allarme in persona. È scattato durante il suo primo periodo come operatore di turno nella sala di controllo di Super Kamiokande e Sussman non sapeva che fosse un'esercitazione. Non dimenticherò mai quel momento per il resto della mia vita, dice. Fino a poco tempo fa le procedure di Super Kamiokande in caso di supernova prescrivevano che un gruppo senior tenesse una riunione di emergenza per decidere se il segnale fosse genuino e se inviare la notizia. A partire dallo scorso dicembre la collaborazione ha rimosso qualsiasi necessità di intervento umano. In caso di una pioggia di neutrini, SN-Watch invierà entro 5 minuti un allarme automatico, comprese le coordinate dell'evento nel cielo, agli astronomi, dice Nakata. I futuri miglioramenti del software dovrebbero portare questo tempo a un minuto, aggiunge. Sarà molto diverso da come le informazioni sono state diffuse dopo la scoperta di SN-1987 a la cima della montagna cilena di Las Campanas, dove lavorava Skelton, non aveva nemmeno una linea telefonica, e il suo radiotelefono funzionava raramente. Per avvisare gli altri ricercatori del tesoro scientifico che era appena apparso, il personale dell'osservatorio doveva andare in auto fino alla città più vicina, a 2 ore di distanza, e inviare un telegramma. In allerta, i sistemi di allerta per i neutrini non sono nuovi, uno esiste da quasi 2 decenni. Il Supernova Early Warning System, SNWS, è una rete che coinvolge Super Kamiokande e diversi altri osservatori di neutrini. Include IceCube, una serie di sensori di luce incorporati in 1 km³ di ghiaccio in Antartide, e Chilometri 3NET, una serie analoga immersa nel Mar Mediterraneo. Nei prossimi anni dovrebbero unirsi grandi impianti di neutrini ora in allestimento negli Stati Uniti e in Cina, e il Giappone sta costruendo Hyper Kamiokande, che sarà 5 volte più grande di Super Kamiokande. Ci aspettiamo 54.000-90.000 neutrini se una supernova esplodesse al centro della galassia, dice Francesca Di Lodovico, portavoce di Hyper Kamiokande. L'idea principale di Supernova Early Warning System è di combinare i segnali per migliorare la fiducia in una rilevazione, anche se ciascuno di essi sembra nel migliore dei casi di significato marginale. Ogni rilevatore dispone di un software che notifica qualsiasi attività insolita a un server centrale di Supernova Early Warning System. Supernova Early Warning System invia un allarme agli astronomi solo se i rivelatori di neutrini in 2 aree geografiche separate vedono un picco di attività entro 10 secondi l'uno dall'altro. Se 2 vedono qualcosa e non sono nello stesso laboratorio, allora sarebbe davvero difficile che qualcosa di casuale accada in Giappone e in Italia, dice Abig. Schoenberg e Abig hanno iniziato a lavorare su Supernova Early Warning System negli anni 90, pochi anni dopo che SN-1987 aveva fatto capire ai ricercatori l'importanza di lanciare rapidamente gli allarmi sui neutrini. All'epoca Kamiokande non aveva un sistema di segnalazione immediato. Nakata e Hirata furono incaricati di cercare i neutrini della supernova dopo il fatto, stamparono i dati grezzi del rivelatore per diversi giorni, centinaia di pagine di carta a modulo continuo, il tipo con i bordi perforati, e li ispezionarono visivamente per trovare il segnale. Per lavorare all'interno del rivelatore Super Kamiokande vicino a Hida, in Giappone, bisogna usare piccole barche Kamioka Observatory fratto Institute for Cosmic Ray Research fratto The University of Tokyo. Da quando Supernova Early Warning System è entrato in funzione nel 2005, non ha avuto l'opportunità di inviare un solo allarme. Bisogna ammirare la tenacia e la resistenza, dice Robert Kirchner, astronomo alla Harvard University a Cambridge, in Massachusetts. Sanno di avere ragione, sanno che è importante, ma non sono premiati molto. Ora Supernova Early Warning System sta per lanciare il suo primo grande aggiornamento chiamato Supernova Early Warning System 2.03. Un obiettivo è produrre avvisi sulla base di avvistamenti a bassa confidenza di possibili neutrini di supernova. Gli osservatori erano soliti essere prudenti nell'inviare allarmi, volendo evitare qualsiasi rischio di falsi allarmi. Ma negli ultimi anni la cultura è cambiata e i ricercatori sono più a loro agio nello scambiare allarmi a bassa confidenza, non si sa mai. L'atteggiamento si è capovolto di 180 gradi, dice Abig. Questo cambiamento è stato in parte dovuto all'avvento dell'astronomia delle onde gravitazionali, che produce segnali settimanali o addirittura giornalieri che molti astronomi seguono usando i normali telescopi. In questo modo, lo stesso evento può essere studiato usando diversi fenomeni astronomici, una tendenza chiamata astronomia multimessaggera. Un'altra innovazione di Supernova Early Warning System 2.00 è che quando più osservatori registrano una pioggia di neutrini, il sistema confronterà i tempi esatti di arrivo delle particelle e li userà per triangolare la sorgente. Il puntamento sarà molto meno preciso di quello fornito da Super Kamiokande da solo, ma la triangolazione potrebbe finire per essere ancora più veloce, dice Abig. Troppa luce. Quando Shilton ha individuato SN1987 a Bouquet era nel posto giusto al momento giusto. Stava lavorando all'European Southern Observatory a La Silla, in Cile, dove usava un dispositivo speciale che poteva fare misurazioni a infrarossi delle stelle anche durante il giorno. Questo significava che Bouquet poteva continuare a misurare la luminosità della supernova anche quando la luce del giorno nel cielo oscurava la luce visibile delle stelle. Ma il telescopio usato da Bouquet è stato smantellato e nessun osservatorio moderno ha l'attrezzatura giusta per effettuare misure a infrarossi di giorno. Ciò che è peggio, aggiunge Bouquet, è che la maggior parte dei grandi osservatori hanno dismesso i loro telescopi più piccoli per la luce visibile, concentrandosi sugli strumenti più grandi e sensibili, che potrebbero essere inutili per osservare un evento molto luminoso. Ma Danny Steggs, astronomo all'Università di Warwick nel Regno Unito, è più ottimista. C'è stato un rinascimento della piccola astronomia, dice, stimolato in parte dall'astronomia multimessaggero. Ora abbiamo una nuova generazione di telescopi più piccoli e più personalizzati, dice Steggs. Quando si presenterà una supernova, dice, potremmo perdere le primissime fasi, ma sono sicuro che tutti saranno creativi. Steggs gestisce il Gravitational Wave Optical Transient Observer, un sistema che può coprire rapidamente una grande parte del cielo per inseguire la possibile luce associata alle onde gravitazionali. Anche nel caso di una sorgente molto luminosa, gli astronomi sono intelligenti e troveranno un modo, dice Andy Howell, scienziato senior all'osservatorio di Las Cumbres. Las Cumbres è un'organizzazione con sede vicino a Santa Barbara, in California, che gestisce una rete di telescopi robotici che insieme danno una copertura globale del cielo. Potremmo osservare la supernova 24 ore su 24, dato che abbiamo sempre telescopi al buio. Una supernova da record definisce una nuova classe di oggetti astronomici di Brillet-Lewis fratto Scientific American. Per osservare oggetti extraluminosi, gli astronomi potrebbero adottare trucchi come usare brevi esposizioni o oscurare parzialmente lo specchio del telescopio in modo che rifletta meno luce. Ma una delle osservazioni più cruciali, misurare la luminosità della supernova e come si evolve nel tempo, sarà difficile da fare con precisione. Gli astronomi di solito misurano la luminosità di una stella per calibrazione confrontandola con quella di un altro oggetto ben noto nello stesso campo visivo. Ma la calibrazione è difficile quando l'oggetto di studio è così luminoso che nessun'altra stella può essere vista nella stessa inquadratura. Se gli astronomi professionisti inciampano un esercito di hobbisti seri potrebbe venire in soccorso, dice Bouquet. L'American Association of Variable Star Observers ha avviso, con sede a Cambridge, in Massachusetts, aiuterà a coordinare gli sforzi degli astronomi amatoriali, molti dei quali saranno desiderosi di buttarsi nell'impresa. Sarebbero subito sull'evento, e alcuni di loro in pochi minuti, dice Elizabeth Wagen, astronoma che ha fatto parte dello staff American Association of Variable Star Observers per 40 anni e aiuta a coordinare le campagne di osservazione. Siamo ovunque, dice Arto Oksanen, informatico di J. Vaskila, in Finlandia, che è una celebrità nel mondo dell'astronomia amatoriale. In qualsiasi momento c'è qualcuno che può mettersi in osservazione sotto cieli limpidi. Oksanen è presidente di un club di amatori che ha costruito e gestisce a distanza un proprio osservatorio con un telescopio riflettore di 40 cm e una cupola automatica a circa 300 km a nord di Helsinki. Per prendere le misure di una supernova molto luminosa vanno bene anche telescopi più piccoli. Oksanen dice che se l'oggetto è estremamente luminoso, e supponendo che sia visibile nel cielo finlandese, la prima cosa che farebbe probabilmente sarebbe scattare delle foto con la sua fotocamera digitale Sirmicon. Con una supernova il tempismo è essenziale, e anche questo metodo approssimativo registrerebbe informazioni preziose su come l'esplosione varia in luminosità. Ma Tom Calderwood, un astronomo amatoriale di Bend negli Stati Uniti, dice che pochi astronomi amatoriali seri hanno fatto simili piani di emergenza per prepararsi a una possibile supernova. Vale sicuramente la pena per la comunità amatoriale di sedersi e pensare a che cosa farebbero, dice. Una supernova prevista per il 2037, ma c'è un trucco di Lars Fischer fratto Spectrum. La supernova del 1987 ha cambiato molte vite in una notte. Skelton decise di perseguire un dottorato di ricerca in astronomia. Bouquet ha trascorso gran parte dell'anno successivo sulla cima della montagna cilena e da allora ha studiato la supernova e i suoi resti, così come Kirchner, che è stato coinvolto nella ricerca del resto della stella di neutroni di SN 1987. Tutto ciò è qualcosa che Kirchner potrebbe aiutare a definire con precisione grazie al telescopio spaziale James Webb della NASA lanciato di recente, che potrebbe essere in grado di rilevare la radiazione infrarossa dei resti che riesce ad attraversare il velo di polvere circostante. Il capo di Nakata del tempo, lo scomparso Masatoshi Koshiba, nel 2002 ha condiviso il premio Nobel per la fisica per il suo lavoro con Kamiokande II, in gran parte per rilevare gli 11 neutrini della supernova. Wagen dice che molti giovani possono identificare con precisione il momento in cui si sono interessati all'astronomia o alla scienza in generale, a un giorno specifico, quando qualche evento spettacolare ha catturato la loro immaginazione e ha cambiato il corso della loro vita. Anche la prossima supernova cambierà molte vite, dice, li collegherà al cielo in un modo nuovo, sarà una cosa da pazzi, dice Ed Cairns, fisico delle particelle alla Boston University, in Massachusetts. Non so esattamente che cosa succederà perché è coinvolta davvero tanta natura umana, nessun neutrino di supernova è stato rilevato dal 1987, ma potrebbe accadere in qualsiasi momento, aggiunge. Ogni anno è un nuovo anno, ogni giorno è un nuovo giorno per un possibile supernova.